Ecco, questa che voi vedete dal link dei tutorial di MATLAB, in cui c'è proprio l'indicazione dello SLAM with leader scans. Quindi c'è un leader simile, identico al nostro, e vi do semplicemente due o tre dettagli che possono esservi utili. Allora, al di là dell'algoritmo e dei dettagli sull'algoritmo, su come funziona lo scan, quello che si ottiene è questa mappa qua. Questa è esattamente la mappa che abbiamo ottenuto anche dall'altra parte. Vedete in blu la sequenza delle posizioni successive del robot e in ciclamino la mappa ottenuta con lo scanner. C'è la possibilità di chiudere il loop e quindi riconoscere che il loop viene chiuso, e vabbè, questo comporta anche dei miglioramenti sulla mappa. Però cosa si fa una volta che si ha questa mappa? Questa qua semplicemente è un, se noi lo guardiamo come oggetto, è un insieme di x e y, niente di più, cioè proprio una matrice con valori di x e valori di y. Rispetto a chi? Rispetto al sistema di riferimento iniziale del robot. Si può cambiare il sistema di riferimento, però siccome nessuno gli ha detto dov'è il sistema di riferimento assoluto di questo oggetto, per default viene preso quello iniziale del robot. Cioè quando io ho messo il robot là per la prima volta e ho fatto partire, lui tracciava la mappa, okay, a partire da quella posizione. Se io avessi rifatto la mappa a partire da un'altra posizione, quello che avrei ottenuto sarebbe a livello numerico dei valori completamente diversi dai primi, però che generavano la mappa, per cui tra i primi e i secondi avrei dovuto, per riportare i secondi sui primi o viceversa, avrei dovuto utilizzare una matrice di rototraslazione per andare dal sistema di riferimento 1 al sistema di riferimento 2. Ok, quando abbiamo questo oggetto, cosa facciamo? Facciamo quella che viene detta occupancy grid map, che è questa qua. Questa qua, vedete, è una mappa in di valori true-false, in cui un valore binario viene associato all'area bianca qua e un altro valore binario opposto, quindi il false, viene associato a quest'area qua grigia. Perché è importante questo occupancy grid? Perché è quella che ci permette di dire quali sono le aree dove il robot può andare. Questo è importante, perché nel momento in cui noi facciamo una mappa anche così complicata, perché quella che abbiamo visto era concava e non aveva ostacoli al suo interno, invece questa che vedete ha degli ostacoli qua, per cui nel momento in cui il robot deve scegliere come fare delle traiettorie per andare dal punto A al punto B, tiene conto di questo occupancy grid, che a sua volta tiene conto degli ostacoli. Vediamo se trovo un altro riferimento. Vediamo se trovo un'immagine che riassume questo fatto. Ok. Ecco, una volta che noi abbiamo la mappa, solitamente noi abbiamo questa occupancy grid, quella che abbiamo detto. Questa è una mappa in cui è digitale, questa fatta non fatta con un leader ma fatta proprio a manina, però il risultato è lo stesso. In nero ci sono i muri dove il robot non può andare, in bianco invece dove il robot può andare. Allora, solitamente quello che viene fatto, i muri vengono ingrossati, perché? Per tener conto delle dimensioni del robot, perché il robot lavora sempre in termini di coordinate XY del suo baricentro del robot, ok? Per cui si impedisce al baricentro di andare all'interno di questi muri, e questa modalità fa in modo che tutto il robot non vada a sbattere. Ecco, e poi supponete che voi dobbiate andare da questo punto A a questo punto B. Ecco, questo è uno dei metodi che vengono, ce ne sono tantissimi metodi di path planning, e questo è uno di quelli più utilizzati per la sua robustezza. In cosa consiste? Sfrutta un algoritmo a Monte Carlo. Monte Carlo significa questo: immaginate la pioggia, la pioggia più o meno bagna uniformemente, però i punti arrivano a caso. Quindi in una matrice complessiva che si vede là, quella matrice là, tutti i punti vengono presi dei punti a caso, proprio a caso, quindi con gli algoritmi di random vengono presi x, y a caso. Dopodiché i punti vengono collegati tra di loro creando queste linee. Non vengono disegnate queste immagini, solamente esplicativa, cioè vi dimostro come ogni punto può essere collegato con altri punti, ok? Una volta che i punti vengono collegati con i più vicini, si va in cerca di qual è il percorso, il grafo, quindi, che parte dal punto A e arriva al punto B, in maniera tale da minimizzare il percorso passando per almeno uno, cioè passando solamente per i punti individuati con l'algoritmo di Monte Carlo. Okay? In questo modo, questo è un modo abbastanza veloce per identificare una traiettoria, una spezzata. Nel momento in cui si individua la spezzata, allora quella traiettoria là diventa il percorso che il robot deve seguire sfruttando quell'algoritmo che vi è appena stato mostrato dall'esercitazione dello studente nell'ultima fase. Okay? Quello era un inseguimento di traiettorie, di percorso di traiettorie, e la traiettoria è stata fissata così. Quindi vedete che il sistema è molto complesso, perché prima che un robot vada dal punto A al punto B, abbiamo individuato diversi passaggi. Abbiamo detto che prima deve essere guidato per fare la mappa, e viene proprio guidato a mano il robot. C'è un operatore con un joystick che lo sposta e va in tutti i punti, perché il robot fa molta fatica ad andare in tutti i punti dell'area di lavoro. Questo perché ha dei, gli si può dire, gira sempre a destra, gira sempre a sinistra, algoritmi del genere. Però chi ha un robot per far pulizia a casa sa che in alcuni punti il robot non ci va pur potendoci andare, proprio perché algoritmi che non gli permettono di fare questa roba qua. Adesso ho visto che ci sono anche robot per pulizia, prodotti commerciali con leader in estate. Non so se avete presente, adesso non mi ricordo più la marca, però non è il Roomba, è un altro. C'è proprio il dischetto sopra, non si vede che gira perché è coperto, ma c'è il dischetto che è proprio un leader quello. E infatti fa la mappatura, non so se qualcuno ce l'ha.
No, però ho visto qualche video.
Quelli con la telecamera sopra servono per individuare, per fare una localizzazione, ma non per fare la
mappare. Non per mappare.
Fa fatica a mappare, perché il soffitto può essere molto diverso dal piano. Ad esempio, se uno ha i contorni fatti così, non riesce a trovarli. Il leader è l'unico che fa una mappatura seria. Quello là serve per la localizzazione, cioè fa la stessa cosa che fa il leader sotto. Okay? Lui confronta un'immagine con un'altra. Però mi confronta immagini, per cui va a rototraslarsi nello spostamento confrontando le varie immagini. Per cui questo gli permette di sapere dov'è, ma non gli permette di sapere quali sono gli ostacoli intorno. Ad esempio, supponete di avere una piramide fatta così, e il robot è vicino, guarda in su, non vede niente e ci va a sbattere. Okay. O anche banalmente uno scalino. Più semplice, cioè, non vedi. Ecco, per cui allora, prima di tutto la scansione, che viene fatta manualmente ancora con dei joystick.
di guida sul robot industriale, sto parlando di robot industriale. Oppure la mappa può essere data in maniera analitica, da disegno, però è chiaro che il disegno deve essere perfetto, assolutamente non viene utilizzato questo sistema. Poi abbiamo detto attivando lo SLAM si ha l'area di lavoro. Dall'area di lavoro si individua l'occupancy grid, cioè le aree permesse al robot. Dall'occupancy grid, se io voglio andare dal punto A al punto B, bisogna individuare una traiettoria, quindi bisogna fare quello che viene chiamato path planning. Questo è uno dei sistemi di path planning che è statistico e individua dei punti di passaggio e poi trova il percorso più breve. Una volta fatto il path planning bisogna attivare il controllo per andare dal punto A al punto B. Anche a livello di controllo abbiamo diverse possibilità, voi ne avete viste due, soprattutto quei robot differenziali. Se la traiettoria è questa, una possibilità potrebbe essere vai con il robot qua, quindi fai una traiettoria di un controllo lineare, quando arrivi qua ruota completamente il robot perché un differenziale può ruotare su se stesso, fai un'altra traiettoria lineare. Viene utilizzato questo sistema, molto semplice. Un'altra possibilità invece è quella di applicare un controllo sia in posizione sia in rotazione e fare in modo che il robot, vediamo sia qua inizialmente, vada a inseguire questa traiettoria. Qua farà questi, non inseguirà proprio perfettamente, ma farà questi overshoot. Okay. Un'altra possibilità ancora, vedete come sono, si può declinare in tantissimi modi diversi, però l'importante è avere la visione insieme. Un'altra possibilità ancora è quella in cui la traiettoria, invece di utilizzare una spezzata di tratti di linea, viene smussata in realtà la flessibilità del sistema di controllo posteriore. Ossia, se io ho queste spezzate qua, invece di lavorare così, lavoro in questa maniera. Prima faccio un'altra pianificazione che agisce sulle spezzate in questa maniera. Per cui questa nuova curva che io scrivo non è la curva che esegue il mio robot nel movimentarsi, ma è il riferimento che viene dato al robot per il controllo. Essendo più meno spigolosa, il robot avrà più facilità di seguire. Bene, detto questo, per chiudere il cerchio io vi mostro un'esercitazione riguardante un robot differenziale molto semplice, ve la mostro e la commentiamo assieme e poi vi farei fare a voi anche un'esercitazione di questo tipo in maniera tale che prendiate dimestichezza con quello che è il concetto del controllo di un robot. Partiamo col più semplice ma anche col più utilizzato, che è il robot a guida differenziale. Allora, ok, allora il
qua devo ingrandire un po', dov'è che si ingrandisce su... Così non riuscite a vedere, vero? Troppo piccolo. So che c'è la possibilità, ecco, preferences. Display. C'è un fonts. Ok. Questo qua. Ok. Ci vedete? Sì. Ok. Troppo grande? Però insomma credo che anche l'ultimo. Allora, clear all, CLF, ok, poi mettiamo dati carrellino, quindi raggio delle ruote R e distanza tra le ruote, ok, non so neanche se l'ho usato questo valore qua, poi vabbè. Posizione iniziale ho messo 0.510, con posizione iniziale intendo x, y e teta. Ok, poi ho messo K1, K2, K3. Allora, guadagno relativo allo spostamento in avanti, guadagno relativo all'aggiustamento laterale e guadagno relativo al controllo della posizione angolare. Ossia, il ragionamento qualitativo è il seguente. Io sono su una sedia a rotelle, su un carro con due ruote, ok? Se io il punto da raggiungere è più avanti rispetto a dove sono, ho un guadagno, nel senso che devo dare velocità a entrambe le ruote. Se io devo spostarmi lateralmente, non è che devo ruotare, ma devo spostarmi lateralmente, quello che faccio è una ruota avanti e una ruota indietro, ok? Questo mi sposterà la mia posizione rispetto alla linea che devo centrare così, però sicuramente mi farà spostare nella direzione giusta, poi correggerò, ok? O meglio, faccio una premessa: io sono su questa linea e devo andare su questa linea, ok? Per cui se il punto è davanti, io vado davanti. Per mettermi su quella carreggiata, prima di tutto devo ruotare, come ho detto. Ecco, è come un sorpasso, io devo fare un sorpasso, faccio così, ok? E poi c'è un terzo guadagno, che è guadagno relativo al controllo della posizione angolare. Perché va bene spostarsi di là per raggiungere il punto, ma io devo essere allineato in questa direzione, quindi devo anche controllare la posizione angolare. Allora, vedete che ho tre grandezze da controllare. Per controllare tre grandezze io avrei bisogno di ho difficoltà con carrellino a ruote differenziale. Perché? Perché io controllo solamente due parametri, per cui devo cercare un compromesso che sia ragionevole. Allora, andiamo avanti. Dati traiettoria. Sentite, fatemi però diminuire un po', perché anch'io mi sembra di essere all'asilo. Così?
Sì.
Ok. Allora, dove eravamo rimasti? Qua. Tempo finale di traiettoria, T totale, 500 secondi per dire. N, tratti in cui spezzetto la traiettoria. Quindi l'incremento temporale di tempo sarà il T totale meno E diviso N. E fin qua ci siamo, tutto abbastanza chiaro. Questo poi ve lo metto subito, appena finiamo qua, che voi partite con l'esercitazione, ve lo metto subito in Moodle, così potete anche scaricarvelo, ce l'avete sotto mano. Anzi no, perché così sennò fate copia e incolla, vi fate l'esercitazione da zero. Ok, poi... Adesso identifico la traiettoria, cioè disegno la traiettoria desiderata. Disegno esattamente questo.
Non questo. Faccio questa cosa qua che avevo detto. Solamente che faccio una traiettoria diversa.
Questa traiettoria, vedete, parte da zero, la metto in una matrice, vet post desiderata 1 e 2, questa matrice ha due righe. Le due righe sono le posizioni X e Y.
Quindi la struttura... di vet pose desiderata è una matrice così in cui qua ho tutte le x e qua ho tutte le y.
E anche mi costruisco il vettore dei tempi. Semplicemente è il vettore che contiene al suo interno le componenti, i tempi che trascorrono e quindi vengono incrementati secondo il contatore che va da 2 a n di una quantità inc t che è proprio l'incremento temporale. Ok, poi costruisco la traiettoria e vedete, costruisco la traiettoria x, 4 seno con per pi greco diviso n, traiettoria x. Così, è proprio a caso, è una traiettoria a caso, viene fuori una curva che fa una specie di pendaglio, ok? Faccio la seconda, anche con la seconda, questo n non so perché, vabbè, poteva essere qualsiasi altra cosa, comunque sono due curve a caso. E poi vedete, cosa faccio? Cosa metto come terza coordinata? La terza coordinata... che mi serve da controllare è la posizione angolare del carrello, quello che Seriani chiamava heading, come orientato il carrello. Allora, in condizioni ideali il carrello come dovrebbe essere orientato? Secondo la curva, quindi dovrebbe essere sempre tangente alla curva, quindi vuol dire che non ha errori e che serve perfettamente la curva, ok? Allora, per farlo io sempre a livello di coordinate desiderate, vedete, calcolo questa posizione angolare è la fase di cosa? Del vettore, vedete che metto vet post desiderata cont meno vet post desiderata cont meno 1, cioè faccio la differenza tra la posizione angolare
se ho due punti faccio la differenza tra questi due punti come vettore e calcolo la fase con l'arco tangente. Quindi l'arco tangente in il primo argomento cosa ha bisogno? Deve y, infatti dovrei avere vet post desiderata 2,
vet post desiderata sì 2, cont meno vet post desiderata 2, cont meno 1, ok? Poi diviso e poi l'altro secondo argomento, vet post desiderata 1 meno vet post desiderata 1 meno cont meno 1, ok? Quindi attualmente abbiamo un vet post desiderata che ha tre argomenti, l'x, l'y e il teta. Cosa sono questi x, y e teta? Se io il carrello ho messo così e io il mio sistema di riferimento, qua avremo l'x e y e il teta sarà appunto l'orientazione del carrello rispetto all'orizzontale che è il sistema di riferimento angolare solito. Ok, qua disegno la traiettoria e poi implemento del sistema di controllo. La posizione del robot viene fatta mettere proprio nella posizione iniziale, che non è la posizione della traiettoria desiderata. La posizione iniziale era casuale, fuori dal primo punto della traiettoria desiderata. Ok? E poi dico, ok, creo un vettore vetPoseRobot in cui ci metto la posizione del robot e che andrò a popolare di volta in volta nel ciclo. E metto, ok, la posizione del robot è il teta. Posizione del robot 3 è il teta. Finora siamo in posizione iniziale. Poi calcolo l'errore. Questo errore qua, vedete, è vet pos desiderata meno pos robot. Quindi è un errore che ha tre componenti: x, y e teta. Ci siete? Questo è un controllo per inseguimento di traiettoria, perché l'errore è sempre legato a questa post desiderata, e vedete che questa post desiderata varia con cont 2, col contatore 2, e il contatore 2 è legato al tempo, quindi istante per istante, di volta in volta, il controllo agisce andando a fare un confronto nel calcolare l'errore con quello che è l'errore, con quello che è la posizione desiderata in quell'istante. Per cui è un controllo di traiettoria, non un path following. Ok, qua questo, ho messo questo qua perché ci sono dei problemini quando c'è il problema che il teta varia tra 0 e 2 pi greco. E superati 2 pi greco, per lui, se si fa l'arco tangente 2, ritorna a 0 o comunque un valore molto piccolo. Queste transizioni nel controllo creano dei problemi, per cui bisogna tener conto, e io ne ho tenuto conto in questa maniera qua, se no ci sono altri sistemi. Ok, allora vediamo un po', non abbiamo ancora trovato, abbiamo trovato l'errore, ma non abbiamo ancora capito cosa farcene di questo errore, cioè come agire sulle ruote per diminuire questo errore. Intanto introduco la matrice di rotazione, rotazione. Vi ricordate cos'era questa mat rotazione? Era la matrice che trasforma le coordinate dal sistema di riferimento assoluto al sistema di riferimento del robot. Nel nostro caso non trasformerà le coordinate, ma trasformerà vettori di velocità. Cioè noi dobbiamo esprimere le velocità dal sistema di riferimento assoluto a quello del robot e viceversa. Ok, allora, noi questi errori qua che avevamo assoluti li inseriamo nel rispetto, li guardiamo rispetto al sistema di riferimento del robot, lavoriamo con gli errori che è equivalente che lavorare con le velocità. Ossia, guardo gli errori dal mio sistema di riferimento del robot, quindi li moltiplico per la matrice di rotazione. Allora, l'errore di posizione angolare, di heading, sarà sempre lo stesso, perché, non è che l'errore di heading sarà sempre lo stesso, vediamo cos'è l'errore 3. Sì, la posizione angolare del robot vista dal cartellino sarà sempre la stessa. Quello che varierà sarà gli errori lungo x e lungo y, ok? E quelli vengono visti dal sistema di riferimento del robot, ossia questo sistema di riferimento x e y. Supponete che io debba andare qua e sono qua, ok? Quindi sono proprio frontalmente al robot. Cosa vuol dire? Che se io calcolo gli errori in x e in y, quindi gli errori assoluti, trovo x e trovo y. Però se io trasformo con la matrice di rotazione nel sistema di riferimento del robot, troverò che avrò un errore davanti e zero errore laterale. Questo è interpretabile nelle azioni che deve fare il robot. Perché? Adesso vedete cosa succede. Introduciamo l'azione di controllo e introduco una velocità di traslazione, ossia se c'è un errore relativo al robot, quindi lungo la direzione X del robot, io devo moltiplicarlo per un K1 per ricavare una velocità di traslazione in avanti. Giusto? Se io ho un errore che vedo nel mio sistema di riferimento, per cui sono indietro rispetto a dove devo andare, io devo imporre una velocità di traslazione in avanti. E poi impongo una velocità di rotazione. Attenti che a velocità di rotazione contribuiscono due valori. L'errore relativo al robot 2, che è la velocità di traslazione laterale, l'errore laterale, e l'errore relativo al robot 3, che è l'errore di orientazione. Tutti e due danno contributi secondo K2 e K3. Ed era quel discorso che facevo prima. Se io sono così e devo mettermi su questa linea qua, okay, io devo imporre una velocità angolare così, perché devo andare su questa linea, perché rileva che c'è un errore trasversale di questo tipo. Però contemporaneamente, siccome sono allineato già secondo l'heading, non c'è alcun errore di teta, che sono già allineato. Okay. Supponiamo avere un esempio che sia opposto. Supponete che voi dovete, questa è la traiettoria desiderata. Anzi, voi siete qua col carrello, ok? Quindi siete orientati così. Okay. L'errore angolare cosa vi dice? Che voi dovreste orientarvi così. L'errore traslazionale, che vi dice di andare a sinistra, cosa vi dice? Che voi dovreste orientarvi in quest'altra maniera. Ok? Quindi, se i due errori sono uguali e se i guadagni di controllo sono uguali, il carrellino cosa fa? Uno compensa l'altro e tende ad andare dritto. Ed è giusto, perché prima o poi si allineerà con la traiettoria. Avete capito? Però il concetto è che ci sono due azioni di controllo che possono essere anche antitetiche le une con le altre. Uno riguarda un corso dell'orientazione della traiettoria, l'altro riguarda invece a rientrare nel tracciato della traiettoria. Quindi introduciamo quelle due. Faccio uno spostamento in avanti legato alla velocità di traslazione e un delta rotazione legato alla velocità di rotazione e aggiorno la posizione del robot. In questo controllo qua, che è molto semplice, io ipotizzo che una volta che io ho imposto la velocità di traslazione e la velocità di rotazione del robot, il robot effettivamente faccia quelle velocità di traslazione e di rotazione, cosa che non avviene nella realtà per slittamenti e cose del genere, però qua è tutto ideale. Bene, lo vorrei far andare, edito. Ok, vabbè, era orientato così, al di là di qua non so esattamente cosa sia successo, devo un po' capire, però vedete che poi si mette a inseguire la traiettoria. In blu c'è la traiettoria desiderata, in rosso c'è la traiettoria inseguita. Ok, rimane sempre un po' indietro rispetto al sistema, ma insomma questo è un risultato. Ok?
Al punto iniziale è stato proprio...
Era questo qua, 0,0. Sì.
Il punto del robot.
Ah, l'ho messo a caso. Era quant'era? 0510. Vado a cambiare 0510.3. Vediamo un po' se cambia. Sì, comunque è stato preso a caso. Vabbè, insomma, fanno una cosa un po' strana. Okay. Va bene, allora, io direi così. Qua avete, è chiaro che almeno come struttura di controllo è la più semplice che si possa fare, e anche l'ho fatto la più intuitiva che si può intuire. Okay. Quello che potreste fare adesso, date un po' di pausa, che è da due ore che sto chiacchierando, vedo se il vostro collega ha fatto qualcosa di là, e dopo fra qualche ora potremo partire e vi spiego un po' quello che potreste fare, va bene? Okay? Sì?
Una domanda, che è stato il nostro discorso.
Sì.
All'inizio del corso ha detto che lasciava per caso una chiavetta con il libro di robotica.
Sì, avete una chiavetta?
Sì.